E tu, ragazza, pure tu, che arrossivi se la mano andava giù, ritorna a pensare che sarai madre. Renato Zero. Alla fine sono tornato dove avevo lasciato, a fare Capodanno suonando e cantando, per allietare gli altri. E mai una volta che qualcuno allieti una festa solo per me. Cosa vuoi ottenere, in fin dei conti, anche psicologicamente parlando, quando sei costretto a cominciare la piccola vita nuova senza festeggiare mai come vorresti? Ma sempre al servizio di altri. Propositi a lunga gittata destinati a svanire nel freddo lurido di gennaio. Questo succede. In passato erano le piazze di Macerata, Ascoli Piceno, Catanzaro. Ora il salone sconfinato e pluridecorato della villa in Corsica di Fabio e della sua famiglia. Solo col tempo i propositi si fanno vaghe speranze e non è un bel sentire. È una brutta canzone. Altro che. E io là. Parcheggiato davanti al microfono, con mostruosi buchi di memoria sui testi delle canzoni, provvidenzialmente salvato dalle cure amorevoli del mio datore che mi ha attrezzato tra mille accortezze per non offendermi, un leggio coi testi. Grazie assai, altro che sentirmi offeso. E intonare anche un do diventa impresa titanica, e anche i ragazzi, aggravati da cornici di capelli bianchi e chiazze calve e con le dita divorate dall'artrosi, che arrancano come alpinisti in difficoltà sulle corde della chitarra, sui piatti della batteria, sui tasti di una Roland scordata e obsoleta non poco. Una scalata della morte. Come biasimarli. Pochi cazzi, siamo diventati tutti vecchi, solo vecchi, e davanti ai miei occhi in diretta. Ecco perché era meglio non cedere alle lusinghe milionarie e continuare a starsene in quella casa in Brasile. Gli scarafaggi sono tutti uguali, non distingui i giovani dagli anziani. E questo è un conforto non marginale, credetemi. Invece sconto una nuova ricchezza col più terribile dei malesseri, la realtà. Ma comunque, sono sopravvissuto alle risse, alle sparatorie, ai divorzi, a un omicidio, all'insonnia, agli schiaffi e alle genuflessioni. Sopravviverò anche a tutto il decadimento che mi si staglia davanti agli occhi come una parata militare. Nel frattempo, devo solo andare a scovare il buono nelle stanze secondarie di tutte le case. E tirare avanti un altro po'. Come tutti i morti di fame che all'improvviso sono stati dirottati davanti ad autostrade di miliardi in contanti, Fabio e la sua famiglia galleggiano in un'ampia baia di formalismi tirati al lucido e all'eccesso che li stanno facendo morire senza rendersene conto. Prima o poi questi qui saranno colti da infarti fatali perché hanno dimenticato di disporre adeguatamente una forchetta da pesce. Ve lo dico io. Tutti i danari del mondo sono stati concepiti unicamente per costruire gabbie asimmetriche. I figli di Fabio sono arredati in tinta con le pareti e mangiano caviale e tristezza, tortellini fatti a mano mondati dalla morte prematura della loro adolescenza. Perché adulti irresponsabili hanno spiegato loro che tutti quei soldi impongono una missione prima del tempo. E questo è davvero insopportabile per dei ragazzi. Il concetto di responsabilità prima indebolisce, poi assassina la gioventù. Non c'è proporzione. È questo che hanno in comune, senza saperlo, i giovani molto ricchi e quelli molto poveri. Il peso sbagliato, fuori tempo, della responsabilità in anticipo. L'immagine più precisa che si addice a questi ragazzi è quella di certe teste di capriolo imbalsamate che ho visto in alcuni caldi rifugi alpini del Trentino Alto Adige. Anche io sciavo un tempo, anche io ho le mie colpe. Uno dei figli, sedicenne, durante una delle nostre hit, si addormenta eretto a tavola come un vecchio diabetico. Non è narcolessia, è vecchio dentro, ma della vecchiaia ha occupato solo l'armadio dei difetti. La moglie, bella come un sogno di Fellini, calibra i suoi gesti come un direttore d'orchestra ebreo e famosissimo. È un'istituzione della casa che deve mantenere un rigido controllo delle cose, ma in quella casa le cose da controllare sono così tante che lei si sta allevando inconscia, uno stuolo ininterrotto di esaurimenti nervosi che si stanno avvicinando con lo stesso impeto organizzativo dello sbarco in Normandia. Nell'ottica del controllo delle cose, sveglia il figlio dormiente che si ridesta con un sorriso tragico e premeditato. Lei lo rimprovera con uno sguardo da samurai. Noi del gruppo la guardiamo da lontano come se fosse una teca bionda. Le curve magnifiche del suo corpo, immaginiamo, trovano un soffice svelamento solo in prossimità di un sontuoso letto a baldacchino. È una bellezza assoluta quella donna, ma è una bellezza lontana. Questo fatto gela il pensiero. Rigurgiti puzzolenti del ventennio aggrediscono invece la postura di Fabio a capotavola. Impettito e altero, si gode i frutti del suo assegno miliardario. La sua ignoranza abissale in fatto di musica gli impedisce di capire che ha buttato il denaro nel cesso. Buon per noi, ma non c'è da fidarsi, mai. Perché l'ho sempre detto io, gli arricchiti sono più pericolosi dei nazisti. Fabio è fermo, incapsulato in una confezione cellofanata di presunzione e sicurezza. La mano impelagata all'altezza della bottonatura del doppio petto. Ogni istante della sua vita è teso a rivendicare quello che tutti ormai sanno, che lui è uno spavaldissimo capitano di industria. Vuole che nessuno dimentichi, perché ci ha lavorato tutta la vita. Ci ha messo ingegno, tempo, danaro e uno smisurato dispendio nelle relazioni sociali che, se ci ripensa, gli viene su una nausea inqualificabile, irreversibile. Invece vuole che nessuno sappia cosa si annida nella sua profondità. Nessuno. Non lo deve sapere neanche la moglie e i figli. Ma io invece presto lo saprò. Perché capiterò davanti a lui in una notte per lui impossibile, una di quelle notti in cui tutti i vicoli sembrano ciechi e sporchi, una di quelle notti dove tutto si fa a visaglia di scenari mortiferi, e allora mi farò ostetrico di tutti i suoi fantasmi quella notte. Una di quelle notti terribili che cascasse il mondo, non ci vuoi tornare a casa, perché sei avvilito dalla più temibile delle paure, e cioè che la tua casa non è più la tua casa. Non c'è da scherzare, ve lo assicuro, se avete capito esattamente di cosa sto parlando. Comunque, il padre è il suo fantasma indelebile. Un uomo aitante e pacifico, burbero e privo di ambizioni, sguarnito di aneddoti divertenti, che riusciva comunque senza sforzi a calamitare in modo fisiologico l'affetto, l'amicizia, il calore, la stima di tutti gli altri. Con una semplicità disarmante, l'assenza di quello sforzo ingombra la biografia di Fabio. Ecco, questo per Fabio è stato, è e sempre sarà un intralcio insopportabile. Tutto quello che compie, e vi assicuro che ce ne sono state di spericolatezze, lo fa per scacciare quel problema. Ma è una lotta inutile. Non c'è il nemico, perché non c'è più il problema. Il padre è morto in disparte, senza clamore. Il problema è solo sotto pelle, nella cute gelatinosa di Fabio. Lotta con le reminiscenze che ricorda solo lui. Sono concrete le reminiscenze, alle volte. Sono escrescenze ripiegate all'interno. E poi la madre, l'altro spettro trasparente come un vetro di Murano, che non gli dà pace con quei suoi silenzi che sembrano editti. Ma il problema è un altro, e Fabio lo sa. Il problema è che il padre possedeva una dote che col tempo prima è passata di moda, poi è evaporata del tutto. Questa dote si chiama austerità. Fabietto, e questo è il fatto che lo sta uccidendo giorno dopo giorno, non la possiede, l'austerità. E quel che è peggio è che se anche ne fosse provvisto, nessuno se ne accorgerebbe. Sono frustrazioni queste, ampie, come balene, che lo stanno letteralmente ammazzando. Non è bello nascere nell'epoca sbagliata, vivere come un nightclub e desiderare invece i fracchi e i sigari dentro eleganti boiserie dopo cenette leggere e rinvigorenti. Sono pensieri che devi rimuovere in tutta fretta se non vuoi tamponare l'ineluttabile. Comunque, qui, in questa famiglia, sono tutti assolutamente convinti che l'occultamento della spontanea convivialità sia l'unico stile di vita che si addice ai miliardari. Si rapportano alla regina Elisabetta, non sapendo che questa gira per casa in ciabatte e urla ad alta voce tutte le mattine che ha voglia di pisciare. Perché le vere regine se ne fottono dei sudditi. Mentre i soldati semplici dell'ambizione si logorano nel continuo riconoscimento sociale del sottoposto. Altrimenti non dormono la notte. Questa mancata riconoscenza da parte dei poveri, che hanno sempre sistematicamente altro a cui pensare, diventa il motore delle industrie e della finanza. Muovono il mondo i poveri col loro menefreghismo, ma non lo sanno. I poveri, inconsapevolmente, corrodono alle caviglie i ricchi, e questo logorio da roditori anima l'intraprendenza dei danarosi. Nascono così i brevetti e le confezioni di merendine su scala nazionale. Solo l'economista ingenuo ritiene che la concorrenza economica sia tra ricchi e ricchi, ma manco per il cazzo, la grande rivalità è tra ricchi e poveri. E il paradosso è che i ricchi si sbattono come cani randagi alla ricerca del pezzo di carne, mentre i poveri non muovono un dito per alimentare questa competizione. Pigri e certi della loro sfortuna, al massimo finiscono per lamentarsi sottovoce con un nemico imprecisato e variabile. Una volta lo Stato, una volta Dio, una volta il datore di lavoro, una volta la moglie sciatta, una volta il figlio tossico. Non li si smuove dalle loro convinzioni, i poveri, perché in fondo, nel regno del loro indicibile e del loro impensabile, pensano che se la passano bene così. E hanno ragione. Un bignami dell'economia sono diventato col corso degli anni. Davvero. Quando finalmente, dopo una battaglia estenuante con l'arte della musica che non ci apparteneva prima, figuriamoci adesso, il concertino è terminato, io, Gino, Lello, Rino, Titta e il grande Jenny Afrodite abbiamo potuto concederci uno svaccamento meraviglioso sulla spiaggia privata di Fabio. Alle 3 di notte del 1° gennaio del nuovo millennio, esausti, ci siamo lasciati cadere nella sabbia morbida e rassicurante come il borotalco dopo il bagno nella vasca. Ci siamo slacciati le cravatte e Titta ha prodotto una lunghissima, emozionante, squillante puzzetta nel buio corso. E abbiamo cominciato a ridere tutti in un modo così convulso e singhiozzante che per un attimo, con gli occhi davanti alle nuvole, ve lo giuro, è stato solo per un attimo, non vorrei apparire banale, ma a me è parso proprio in modo inequivocabile di essere stato attraversato da quella parola impronunciabile e abusatissima che si chiama felicità. Quando le risate sono svanite a fatica, perché erano davvero troppe e concatenate, allora è ripresa la solita chiacchiera infinita, come se non ci vedessimo da un quarto d'ora e invece non ci vedevamo da 20 anni. Un'intimità di ghisa la nostra, con una forza di resistenza al tempo e alla lontananza che ora ci ha fatto commuovere. Ma proprio commuovere. Che meraviglia unica e rara. Siamo passati dalle risate alla commozione in un breve spazio di tempo che in fin dei conti ci siamo detti si pena tanto, ma la vita vale la pena di essere vissuta se questa è stata e sempre sarà la nostra amicizia.